andiamo avanti e rispondiamo oggi a un noto intellettuale e ateo chiamato Sam Harris, che spesso fa dibattiti contro il cristianesimo e presenta punti molto intelligenti contro le chiese, contro Dio, contro la Bibbia. E prendiamo un punto di questi oggi per commentare. Il soggetto sarà: perché Dio, se Lui è amore, perché gode vedere anime soffrire in eternità per sempre all'inferno? Come mai? Questo è amore? Compreso bambini. Lui spesso parla dei bambini. Come possono i bambini andare all'inferno e Dio non è toccato nel suo cuore, non fa niente?
Sì, lui dipinge Dio come il peggiore mostro esistente, che un bambino che non ha Gesù Cristo va all'inferno a bruciare e strillare per l'eternità. E adesso è una bugia grandissima che persino certe chiese ci credono e che adesso studieremo nella Bibbia, che non è così la storia. Cioè, quando Gesù è venuto, i farisei lo hanno fatto crocifiggere, non è che ci capivano niente questi qua dalla Bibbia. E oggi ci sono molte chiese cristiane che sono uguali. Leggono la Bibbia, ma la leggono alla maniera che i satanisti la leggono. Cioè, Dio è un mostro che fa morire i bambini all'inferno, perché non erano battezzati nell'acqua cattolica, protestante, quello che è. È come Sant'Agostino che dice: se un bambino muore, muore dopo pochi giorni o così, però non era battezzato, dopo poche ore, e non era battezzato, il bambino andrà all'inferno. Questo è il signor religioso Sant'Agostino, che ha detto tante cose giuste. Ma lì era completamente fuori binario. Guarda, io per la verità ho incontrato molti atei, molti dei quali reputo amici. Dopotutto, chi è che non è stato ateo? Io, per via del mio mestiere, cioè, sono specializzato con gli atei. E ho conosciuto però anche atei simpatici, buon temponi, con i quali anche ci si divertiva a volte a scambiarsi qualche barzelletta accettabile. Quindi, oggi voglio rispondere a un punto, va bene, cioè voglio rispondere anche agli altri punti, però uno alla volta, perché sai.
Sì.
Cioè, le sofferenze eterne all'inferno, voglio rispondere. E quindi Aris, questo è un suo cavallo di battaglia. Dio è un mostro. Chi lo dice? Noi atei. Ah, se lo dite voi. Io vorrei rispondergli sul tema della sofferenza all'inferno, che secondo lui sarebbero eterne e delle quali lui se ne è fatto, diciamo, il suo slogan, quindi accettiamo la sua sfida. Entriamo, Angela, in campo. Va
Sì.
bene? Allora, entriamo in campo con Marco 9, 43, 44. Gesù parla dell'inferno. Cosa dice Angela?
Marco 9, 43 e 44. Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala. Meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne.
Quindi sembrerebbe che Aris avrebbe ragione, no?
Ecco,
Giusto?
così dice qui, c'è un fuoco inestinguibile che brucia sempre, 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 non si ferma mai.
Sì, ma signor Aris però è calma. Come puoi notare, caro Aris, scusa se permetti Aris, ti tratto come un amico, col tuo permesso, se me lo permetti. Come puoi notare, Gesù qui non parlava affatto di anime che soffrono, che strillano per sempre all'inferno. Perché l'inferno, che viene anche chiamato la Geenna, come Gesù lo chiama qui, o anche il lago di fuoco, come è chiamato nell'Apocalisse, capitolo 20, capitolo 19 anche, in diversi posti, è il luogo biblico dove ci saranno solamente i cadaveri dei morti, non le anime vive, che strillano e che soffrono. Da
E
nessuna
questo
parte nella Bibbia c'è scritto che l'anima può essere viva o morta. E qui sono morte.
E come lo sappiamo?
Perché la Bibbia lo dice, adesso lo studiamo velocissimamente, che oggi è un messaggio di corsa questo qua.
Sì.
Va bene, quindi sarà molto breve oggi. Quindi, comunque c'è molto di più di questo, cioè ci sono altre scritture. In questo passaggio che abbiamo letto, Gesù citava, che abbiamo letto, no? Dove il verme non muore, il fuoco non si estingue, abbiamo appena letto. Gesù cosa stava facendo qui? Gesù stava citando un profeta di circa 7 secoli prima. Un profeta si chiamava Isaia. Va bene, guarda, vale la pena studiarlo, quello che Isaia diceva 7 secoli prima di Gesù. Perché questo il contesto di quello che Gesù ha citato il verme e il fuoco, ma la profezia è più grande, c'è un maggiore contesto che getta molta luce su questa popolare bugia e ci dà il contesto e ci dà la tavola completa dell'inferno.
Quindi è vero che c'è un fuoco che brucia sempre e non si spegne mai per eternità, solo che dobbiamo scoprire cosa sta bruciando.
Dobbiamo scoprire cosa brucia. Allora, vogliamo andare da Isaia?
Sì.
Va bene. Allora, sintonizza la tua macchina del tempo e vai indietro di 7 secoli da Gesù. Adesso sarebbero 27 secoli. Hai sintonizzato la tua... Eccoci qui, 27 secoli fa. Cosa dice Isaia su quello che Gesù parlava dell'inferno eterno? Dovresti andare 66 verso 22, devi andare, ce l'hai Isaia 66,
sì.
Vai 22 per cortesia e lì, se puoi leggere fino a 24 ti ringrazio.
Isaia 66, 22 a 24. Infatti come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore.
Cioè, sta dicendo per tutta l'eternità, insomma, va bene, sta dicendo qui. Andiamo a 24.
Quando gli adoratori usciranno...
Adoratori che adorano Dio, no? Nell'eternità.
Vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me.
Attenzione, sta parlando, così dice, cadaveri o anime vive?
No, i cadaveri.
Rileggi, magari ci siamo sbagliati.
Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me.
E quindi, questo, scusate se mi soffermo, ma questo qui è importante. Capito? Quindi quello che Gesù citava, e finisce pure Isaia, poiché il loro
verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore a ogni carne.
Capisci?
Quindi dice di nuovo che il fuoco non si estingue, è eterno.
No, sta citando parola per parola, Gesù citava questo. Gesù cosa ha detto? Il verme non muore, il fuoco non si estingue. Gesù citava questo. Cioè, naturalmente, chi parlava attraverso Isaia? È lo Spirito Santo di Dio, che è sempre il Cristo, la parola, poiché la parola è diventata carne, Gesù. Dimmi.
Scusa, ma quando uno muore, il suo cadavere non viene seppellito e basta?
Apparentemente il Signore userà questo come emblema. I cinesi usavano prima, i comunisti in Cina, quando c'era un grande incidente che morivano, prendevano la macchina o le macchine, costruivano un piedestallo e gli mettevano lo scatarozzo della macchina distrutta in cima. Cioè invece di mettere attenzione, rallentate, pericolo incidente, mettevano la macchina scassata.
Ah.
Tu la vedevi, quindi Dio farà una cosa così per evitare che sorga un altro diavolo, un altro Lucifero, altri anticristi, altri multinazionali, altri succhiasangue, mangia soldi a tradimento, gente che fa indebitare il mondo, le fa morire di fame, cioè tutti alla zizzania del diavolo. Per evitare una cosa così, non cominciate a seguire il diavolo, perché succede quello che è successo. Cioè non è che Dio si diverta a mandare il diavolo all'inferno, è che Dio non gli piace la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la terza guerra mondiale che arriverà. Dio non gli piace che le banche indebitano il mondo, le fa morire di fame, la droga, la mafia, i pedofili. Dio non gli piace queste cose. È tutto cominciato da un piccolo disubbidienza a Dio. Va bene, quindi il punto qua che Gesù sta facendo... che il fuoco eterno non è per le anime vive, ma solo per i cadaveri morti. Gesù stava dicendo questo. Quindi il caro amico Harris non conosce la Bibbia, non è che possa andare da un ateo come lui e farci spiegare la Bibbia, non può capirla, perché ci vuole lo Spirito Santo, non è mica colpa di Harris che non capisce, non può capirla. La Bibbia è scritta in parabole, Matteo 13, dal 10 fino in avanti, dice perché parli in parabole? E parlo in parabole così che vedendo non vedono e non capiscono perché il loro cuore si è indurito. Quindi Gesù parla in parabola apposta perché non capiscano. Quindi se Harris non capisce, Harris, Gentile Aris, è normale che non capisci queste cose. Non hai lo Spirito Santo, come non l'avevo io. Dimmi.
E allora, se abbiamo letto che sono i cadaveri che bruciano, Giuseppe, allora dove è l'anima di queste persone?
Morta.
Come è morta?
È morta.
In che senso morta?
È morta, e cioè l'anima muore. La profezia di Dio, se voi adorate il diavolo invece di ubbidite il diavolo, non è me, morirete. Infatti in Apocalisse 20, da 11 al 15, dice: questa, il lago di fuoco, è la seconda morte. Quindi la prima morte è quando muore la tua carne, prima morte. E quando muore l'anima, quella è la seconda morte. Mm-hmm. E questo dice in Apocalisse, queste scritture 20, 11 a 15, dice: chi non è scritto nel libro della vita perché non ha accettato Gesù. Non perché era cattivo, siamo tutti cattivi, ma perché non ha accettato Gesù. Mm-hmm. Chi non è scritto nel libro della vita viene gettato nel lago di fuoco. Questa è la seconda morte. Ci sono due morti. Ci siamo?
Sì. Sì, io ho sentito prima questo, però credo che molti saranno come minimo sorpresi, comprese certe religioni cristiane, perché non parla la Bibbia di tormento eterno per le anime che respingono Cristo e la sua salvezza. Infatti leggiamo in Apocalisse 14, 9, dice: chiunque adora la bestia, cioè il diavolo,
sì, cioè il diavolo.
11. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia non ha riposo né giorno né notte. 12. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Apocalisse 14 dice: c'è un tormento eterno. Cioè soffrono in continuo.
Quindi qualcuno sarà sorpreso e dirà: ma qui c'è scritto che sono tormentati.
C'è il dolore, quindi come può un cadavere sentire dolore?
La parola tormento non vuol dire vivo o morto. Si può usare per uno vivo, si può usare per un morto, va bene?
E come?
Perché, guarda, per esempio, nello scritto di... c'è un famoso scrittore che mi è capitato qui di pensare l'altro giorno, ho cercato la sua poesia, l'ho trovata e ce l'ho qui, te la posso dare?
Sì.
Che parla, che, guarda caso, quando pensavo di rispondere a Harris, mi è venuta in mente questa. E appunto del tormento, che molti diranno: ma no, c'è scritto ma tormento non vuol mica dire che è vivo. Puoi tormentare un'anima o un oggetto inanimato. C'è uno scrittore francese, un certo Charles Baudelaire, cioè il mio francese non è esattamente, sai, uno del XIX secolo è vissuto questo. Tra l'altro uno, a me mi sembra, in odori di satanismo. E questo scrisse in una delle sue numerose macabre poesie, va bene, sul tema della morte e del tormento. Baudelaire, hai studiato a tua scuola questo Baudelaire?
Sì, l'ho studiato, sì, perché studiavo tanto il francese. Mi hanno fatto anche memorizzare scritture che ancora mi vengono nella mente, con le cose che questo pregava a Satana.
Ah, sì, eh? Sì. Infatti ho pensato sì.
A scuola
qui
ti fanno memorizzare cose terribili.
Le scuole, le macabre. Scuole senza Dio. Quindi questo è un personaggio anti-Vangelo e credo che in questa poesia che adesso leggiamo anticipasse la propria fine nell'inferno, visto che il perdono di Cristo lui respingeva. Guarda, ne cito solo qualche stralcio, non voglio deprimere nessuno,
sì.
Solo per rendere il punto che il tormento può riguardare cose vive, ma anche cadaveri, anche carcasse inanimate. Lo dice proprio questo qua, guarda. Ah. Un satanista lo conferma.
Ah, sì.
Guarda, c'era la poesia lì, guarda. Leggi dove sì. Dice: in terra grassa, dice la poesia di Baudelaire.
In una terra grassa e piena di lumache, voglio scavare io stesso una fossa profonda dove a mio agio stendere le mie vecchie ossa nell'oblio.
Ho capito? Cioè, questo che vuole scavare una fossa per mettersi dentro. I satanisti parlano così.
Odio qualunque tomba e odio i testamenti.
Cioè, quindi lui vuole scavare una fossa che odia e metterti dentro che odia. Ma che quindi vita. Il satanismo, appunto, tutto fanno quello che è il contrario.
Preferirei da vivo invitare i corvi allo scempio d'ogni brandello della mia carcassa immonda.
Della mia?
Carcassa immonda.
Non sta parlando della sua viva, sta parlando della sua carcassa.
Non della sua anima.
No, sta parlando della sua carcassa morta.
E lui come lo sa?
E beh, lo sentiva, no? Era vivo, non era ancora morto.
Sì.
Però sentiva che lo senti presentiva. Mm-hmm. O vermi
neri. Vedete a voi venire un morto.
Capito? Vedi, si vedeva già morto lui. Questo è tipico del satanismo. Per loro, per noi è la risurrezione in Cristo, per loro è la morte.
Ah, che terribile. Figli della putredine, per la mia distruzione passate senza rimorsi e ditemi se esiste qualche altro tormento per un vecchio corpo senza anima, morto tra i morti.
Capisci? Questo qui è un satanista. Non lo dico io che sono cristiano. Un satanista ti dice che si può tormentare il suo corpo senza anima morto tra i morti. D'accordo?
Wow. Deve essere molto in collegamento con Satana per sapere queste cose.
È molto, cioè i satanisti non è che li riconosci perché dicono io sono satanista, perché si vergognano, capito? E quindi si fanno finta di essere atei. Mm-hmm. A me Sam Harris, devo dire a suo credito, che non mi sembra un satanista. Questo da parte mia è un grosso complimento, perché oggi l'ateismo viene usato da satanisti e fanno finta di essere atei. In realtà non sono atei, credono in Dio e lo odiano. Mm-hmm. E lo combattono facendo finta di essere atei. È un trucco. Quindi, infatti, vedi scrittori, grandi luminari, grandi nomi, li capisci però da come parlano, che usano gli slogan satanici, sono sempre contro Dio, via Dio dalle scuole, eccetera.
Quindi questo Charles Baudrillard, che era ateo, lui sapeva che un cadavere può essere tormentato.
Lui capiva che il proprio cadavere, infatti, morto senza anima, tormentato. Quindi il tormento è una cosa neutra, è come dire un martello. Puoi dare una martellata su una mano, poi senti gli strilli, o puoi battere un chiodo. Mm-hmm. È una cosa neutra. Il tormento non è vivo o morto. Mm-hmm. Va bene?
Sì.
Quindi praticamente poi la gente vedrà quello che vorrà vedere, capito? Quindi perlomeno, insomma, Gesù non si stava riferendo ad anime viventi. E come visto nella profezia in Isaia, dice testualmente: vedranno i cadaveri degli uomini che sono ribellati a me, dice Isaia 66, 24. Quindi io dico questo: da Adamo ed Eva tutti moriamo, siamo figli di Adamo ed Eva, siamo mortali come loro, però Gesù ci ama e si è offerto di morire al nostro posto, va bene? Quindi non è che è venuto a morire in croce perché Dio mostro si diverta a vederlo morire, ma no, queste sono cretinate. È stato un sacrificio, no? È come il carabiniere salvo d'acquisto che ha dato la sua vita per salvare, erano 20-30 ostaggi dei nazisti, e lui ha fatto finta, sono stato io a mettere la bomba, invece non è stato lui. Si è fatto fucilare, però ha salvato un mucchio di ostaggi. Solamente che Gesù è Dio perfetto, salvo d'acquisto, non è potuto risorgere. Ci voleva un Dio, un Gesù, lo Spirito Santo, se non poteva risorgere. E Gesù viene e paga i peccati. Quindi non è, caro Sam, non è che Dio si diverta a vedere Gesù in croce. No, caro. Dio non è masochista, non è un sadico. Ci sono i sadici, ma non è Dio. È un sacrificio che lui ha messo lì per prendersi i peccati. È come il giudice che c'era un suo amico accusato di una cosa, di un reato, e doveva pagare una multa, e lui era un grande, grande, grande amico al quale il giudice gli doveva dei favori. E tutti guardavano il giudice cosa avrebbe fatto. E il giudice ha preso un martello in mano di legno e dice: condanno l'imputato alla pena massima, e gli ha dato la multa più alta. Bang, il caso è chiuso. Poi si è tolto la cosa nera, è scesa dalla cattedra, è andato dal suo amico, gli dice permettimi di pagare la tua multa. È tirato fuori i soldi, è andato dall'ufficiale lì, ha pagato la multa, va bene, e poi è andato dall'amico a fare stasera e mangiamo insieme.
Wow, grazie Gesù.
Un'immagine di Gesù.
Bellissimo.
Capisce? Il satanista dirà: imbecille, non lo merita, lascialo pagare, cosa stai lì a soffrire, tu a pagare? No, quello l'ha fatto. Il satanista non può capire l'amore di Dio. Ci siamo?
Sì.
Va bene, quindi moriamo in Adamo, ma Gesù è venuto a salvarci. Adesso chi accetta sacrificio e perdono di Gesù riceve la salvezza di Dio.
Sì.
Leggi Primo Corinzi 15 e 22 gli parla di questo, perché la gente dice: com'è possibile che Dio c'ha questo amore? Perché Dio è amore, ci ama e ci ama abbastanza ed è potente di farlo, di farsi uomo, venire qui per parlare la nostra lingua, per farsi capire. C'è la Primo Corinzi 15,
sì.
22?
Sì.
Ti prego.
Primo Corinzi 15, 22. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati.
Amen. Grazie, Signore. Gloria al Signore. Va bene, insomma.
Una domanda voglio farti. Se sono questi cadaveri, carcasse che bruciano, com'è possibile che non si consumano? Che non diventano cenere e non bruciano più.
Ma guarda, andiamo in Esodo capitolo 3, lì c'è un esempio di questo, va bene, e perché appunto la poesia deprimente diceva corpi senza anima, morti tra i morti, cioè bisogna capire che i cadaveri bruceranno di quelli che hanno respinto la salvezza di Gesù, e però come mai non si consumano? Guarda, perché Dio che ci ha creati è un Dio onnipotente, può fare anche questo. Ce l'hai Esodo 3, verso,
sì.
Leggi verso 2, per favore.
Esodo 3, verso 2. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco, il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava.
Capito? Mosè vede sto pruno che Dio l'ha usato per fargli un segno, brucia ma non si consuma.
Wow.
Com'è possibile? Beh, se tu mi spieghi Dio, chi ha creato Dio? Quanti anni c'ha Dio? Da dove viene Dio? Se mi puoi spiegare questo, io ti spiego perché pruno si consuma. Mm-hmm. Infatti questa è una domanda sciocca che a volte senti. Chi ha creato Dio? Ma come se una gallina dice chi è che ha creato il mio fattore, il contadino? Beh, sai, suo papà, sua mamma si sono sposati ed è nato lui. E la gallina dice, ah, adesso ho capito tutto. Non puoi spiegare a una gallina queste cose.
Sì.
Per questo si dice cervello di gallina.
Sì.
Cosa vuoi che ne so io che ha creato Dio? Io per miracolo so che come sono nato io, 9 mesi ero dentro là, e che ne so io? Quindi cerchiamo di non fare domande. Capito?
Sì.
Chiedi un attimo, mi dai il numero più grande, chiedi ai matematici. Qual è il numero più grande? Se metti questo nel computer, il computer salta per aria, se potrebbe. Sì, ma io credo che va in tilt. Va bene?
Sì, e poi voglio chiederti, forse lo hai detto anche prima, ma perché queste carcasse bruciano senza consumarsi in eternità? Qual è lo scopo?
Ma guarda, rileggi di nuovo, vai, torna a Isaia 66, perché cerchiamo di capirlo bene. Sarà di monito alle generazioni future, va bene, come i cinesi che mettevano la macchina lì scassata. Cioè, verso 22 e 24, ti prego, rileggiamo.
Ok, Isaia 66.
Questa è la chiave di è questo che dicono i satanisti.
Isaia 66, 22 a 24. Infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne.
Quindi Dio vuole che questo causi orrore. Cioè, oh, no, io se salta fuori una Lucifero numero 2, io non l'ascolto. E tutti quelli che si chiamano Eva in cielo diranno, io non prenderò frutto. E l'altro che ha scatenato la Seconda Guerra Mondiale, un certo Adolfo austriaco, va bene, dirò io non farò più la Seconda Guerra Mondiale. Non sto dicendo che Adolfo in cielo, lo uso come esempio. Quindi e praticamente queste carcasse che bruciano sono lì da monito, e allora a quel punto lì però capito, le generazioni future impareranno cosa significa seguire Satana e i suoi mali, come purtroppo vediamo sulla terra, invece di ubbidire all'amore, alla giustizia, l'ordine di Dio, del Vangelo, non delle chiese cristiane, perché la maggioranza delle chiese cristiane è una cosa politica, potere, soldi, eccetera. Io non difendo il cristianesimo ufficiale, tradizionale. Ci sono dei cristiani veri, Dio li benedica, spero di essere uno di questi. Io non difendo però la religione cristiana, che non mi piace. Però mi piace il Vangelo, Gesù. però il satanismo è subdolo, facendo finta che i cristiani hanno fatto crociate, hanno fatto inquisizione, li bruciavano vivi. Ma sì, vabbè, i cristiani fuori binari, i religiosi fuori binari, hanno messo in croce anche Gesù i religiosi. Però il satanista dice, allora non crediamo neanche in Dio. I satanisti sono contenti. Oh, con la scusa che i religiosi sono fuori binario, e lo sono, sono un branco di politici, e lo sono, ecco che allora anche Dio, non c'entra niente. Va bene, quindi è importante distinguere tra onesti atei e invece satanisti camuffati da atei. Quindi sto parlando ovviamente di quelli che appartengono alle logge sataniche segrete, cosiddetti satanisti anticristiani di professione, che come il loro Dio, con la D minuscola, Satana, credono in Dio ma lo combattono. Va bene? Guarda, leggi Giacomo 2,19, perché è una bugia dei satanisti dire che incolpare Dio dei peccati delle religioni. Loro dicono anche che Hitler era cristiano perché andava in chiesa. Cosa c'entra, scusa? Anche il diavolo va in chiesa. Che discorsi? Sì, Hitler è cristiano, più precisamente un falso cristiano, come i farisei. Falso popolo di Dio che fa crocifiggere Gesù. Quindi c'è stato, mi pare che Sam Harris ha detto, Hitler era cristiano, quindi sono stati i cristiani fra la Seconda Guerra Mondiale. Signor Harris, senta, si beva un po' d'acqua minerale, per cortesia. Se Hitler era cristiano, ce l'hai Giacomo 2,19?
Sì. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Cioè, i demoni non sono mica atei. Credono i demoni, i satanisti credono e tremano. Mm-hmm. Va bene, quindi Hitler, parlavo anche di Hitler, Hitler era cristiano come lo era il presidente americano Truman, di religione battista cristiana. E cosa ha fatto Truman? Ha bombardato il Giappone con delle atomiche mentre poteva solamente bombardare un'isola deserta. Va bene, e i cristiani che hanno fatto le crociate, eccetera, o certe religioni cristiane di oggi che pensano più alle loro ricche banche che non alle pecorelle di Dio. Quindi, per cortesia, non venite qua a dirmi che Hitler era cristiano. Cosa c'entra? Ma anche Ari sarà stato battezzato cristiano di qualche religione. Forse, probabilmente, possibilmente. È quello che è cristiano.
No.
Lui è anticristo, anti-Dio, anti-Bibbia. Va bene, ma io voglio vedere quando Aris sta male all'ospedale, qui e là, dice, oh, ateismo, viene ad aiutarmi, madre natura, evoluzione. Ma prova a chiamare Gesù invece, Gesù ti risponde. Hai detto mai che la madre natura risponde a una preghiera?
No.
Hai visto mai in ospedale gente con un cancro e dire, adesso prego all'ateismo? Ma perché non chiama qualche cristiano che crede nella guarigione, che ti impone le mani e se c'hai un po' di fede guarisce, come io ho visto a centinaia, ho visto gente guarire. Va bene, solamente imponendo le mani vediamo la gente guarire, dimostrazione che Dio c'è. Ma la più grande dimostrazione è quando, caro Harris, tu preghi, ricevi Gesù Cristo e la tua vita cambia. Alla sera non dormivi, adesso dormi. E vuole divorziare, non divorzi più, perché vi siete messi in ginocchio davanti a Gesù. Eri un succhia soldi, adesso invece ingordo, e adesso invece sei generoso. Va bene? Quindi il vero cristiano non lo vediamo perché scalda una panca in una chiesa, come faceva, avevo detto, Hitler, ma come ha detto Gesù, solamente, esclusivamente dai suoi frutti. Matteo 7, 15 al 23, lì c'è un bello passaggio per capire chi sono i veri cristiani.
Sì.
Dice, parla dei falsi profeti. Lo leggiamo o chi vuole se lo studia?
No, va bene, Matteo 7, 15 a 23.
Sì.
Lo potete leggere voi, ecco. Fratelli.
Insomma, io ci avrei altro da dire, ma se vuoi mi fermo qui perché così non annoiamo nessuno.
Infatti voglio aggiungere che se ci scrivete, fratelli, abbiamo tante altre scritture da aggiungere in questo soggetto, perché abbiamo basato adesso la risposta su Isaia 66, ma ci sono altre scritture di conferma che dicono che l'anima muore, che il corpo è brucia nell'inferno. Anche i fratelli scrivono scritture mentre parliamo qui.
Sì.
Quindi ci sono altre scritture di conferma che possiamo basare la risposta su qualcosa di solido. Quindi scriveteci al nostro indirizzo email radioblaststudio@gmail.com e vi risponderemo di sicuro.
Che indirizzo?
radioblaststudio@gmail.com.
Ecco, così abbiamo di sì. Poi anche proprio Dio ha detto attraverso Ezechiele, attraverso Geremia, ha detto: io non ho piacere nella morte del malvagio, convertitevi. Se Gesù, Dio, avesse avuto il piacere a far morire i malvagi, non andava in croce a pagare i peccati.
Sì.
Dio ti benedica, Harris. Prova Gesù, hai provato l'ateismo, hai provato l'agnosticismo, hai provato l'odio contro Dio, hai provato l'anticristianesimo, prova Gesù, prova Dio, prova il Vangelo. Non la religione, beh, si salvi chi può, che i cristiani veri oggi sono pochi, va bene? No, la religione è una politica, un mestiere, infatti si guadagni più soldi che non a vendere gelati. Quindi, caro Aris, scrivimi Aris se ti fa piacere, va bene? Magari dimmi che ti ha fatto arrabbiare, scrivimi e va bene. Che Dio vi benedica, amici miei, preghiamo per voi. Amen.
Amen.
Grazie, Signore.
Amen. Rimanete in linea, fratelli, continuiamo con alcune testimonianze.
Giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tu. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna la si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è il fedele, lui sarà sempre con te. Il mondo ti porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda. Arrenditi alla potenza di Gesù, il mondo non potrà riempire il tuo cuore. Solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele, il veritiero, egli non ti lascerà mai. Giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tu. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tu. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. E se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è il fedele, lui sarà sempre con te. Il mondo dal tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù, il mondo non può potrà riempire il tuo cuore. Solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà. Il mondo porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà mai, non ti lascerà.